Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso, quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte, sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Parola del Signore. Una celebre espressione di Agostino dice: temo Gesù che passi e non ritorni. E ci fa un certo effetto sentirlo. Temo cioè che l'evento salvifico del Cristo mi passi davanti agli occhi, io non lo riconosca e poi non abbia l'occasione di viverlo veramente, di nuovo, ancora, che non si ridiano le possibilità. Sembra quasi che questa espressione ci aiuti a vedere questo fatto che racconta il Vangelo di Luca: Gesù che passa in mezzo a loro quando vogliono buttarlo dal precipizio. Sapete cosa vuol dire, no? Buttarlo via come un rifiuto, come una cosa che non serve, una cosa che è avanzata, buttarlo via, lasciare che se ne vada. Quest'uomo, l'avevamo letto domenica scorsa, entrato nella sinagoga della sua città, aveva aperto il libro di Isaia, aveva detto: bene, quello che il profeta Isaia ha accennato, ha detto 5 secoli fa, oggi si compie. Io sono quello che compirà queste promesse, che porterà a compimento queste aspettative di tutto il popolo, perché io vengo da Dio, questo è il senso. E loro si sono, come dire, interessati, incuriositi, si sono lasciati accarezzare da questa immagine, però a un certo punto hanno detto: ma non è il figlio di Giuseppe? Mi pare che lo conosciamo, possibile che sia proprio lui il Messia che deve venire? Facciamo così, chiediamogli di fare le cose che ha fatto altrove, no? Faccia i miracoli, così lo vediamo. Se non crediamo alla sua origine divina, almeno crederemo al suo mandato, no? Alla sua capacità di operare prodigi. Gesù dice: guardate, qui non saranno operati prodigi come è successo al tempo di Elia, dove solo una vedova in Sarepta di Sidone fu ascoltata, e come al tempo di Eliseo, dove solo Naaman il Siro, cioè due personaggi fuori dell'ebraismo, hanno conosciuto la gloria di Dio perché si è manifestata a loro, andando incontro alle loro necessità. Che cosa vuol dire tutto questo? Perché noi lo leggiamo? Perché lo ascoltiamo anche noi nella liturgia domenicale? Perché interpreta molto bene, direi, un atteggiamento diffuso anche in mezzo a noi, anche nella sua chiesa. Un atteggiamento diffuso che dice neanche il rifiuto del Signore, ma una sorta, come dire, di scontatezza. Ma certo, io Gesù so chi è, so quello che devo dirvi, so cosa può dirmi, non voglio sapere altro. Tu dici: ma come? Ma io voglio sapere tanto altro. No, tu vuoi che lui faccia con te quello che hai sentito dire che ha fatto altrove. Ma quando viene ed entra dentro le maglie della tua esistenza, tu dici: Signore, ti prego, qua no, non entrare, tanto è difficile, qua non si potrà fare niente, non si potrà. Tu dici: come si fa a dire questo? Facciamo una passeggiata insieme, facciamo una passeggiata dentro la nostra storia, facciamola dentro il tracciato di questa lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi, che avete ascoltato con piacere e anche riconosciuto, avete detto in cuor vostro: l'inno alla carità di San Paolo, che bello, l'ho sentito anche al matrimonio di mia cognata, però le cose non sono andate sempre così. Andiamo a vedere che cosa succede nel nostro cuore quando noi ascoltiamo, pensiamo di conoscere Gesù e in realtà non lo facciamo entrare. Beh, l'inno alla carità, sapete, no? San Paolo dice, se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sono come un bronzo che risuona, eccetera. Conoscete questo abbracciato? Noi sappiamo che una lettura interconfessionale della scrittura, un po' più moderna, un po' più vicina a noi, ha fatto quella equazione che ci piace tanto, ha detto: ma se carità vuol dire amore, allora noi togliamo la parola carità che non si capisce bene e mettiamoci l'amore, la chiamiamo l'inno all'amore e lo usiamo in tutti i matrimoni. Allora, se anche parlassi le lingue degli uomini degli anni, non avessi l'amore, sono come un bronzo acceso. Se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, potessi dirsi, eccetera, ma non avessi l'amore, non sono nulla. L'amore, ma ci arriviamo adesso, non arriviamo. Bella questa immagine. Se non avessi l'amore, perché noi sull'amore abbiamo molto da dire. Anzi, direi che è una realtà così, così vicina come quella di Gesù. E anche spesso diciamo che Gesù è amore e vogliamo l'amore di Gesù e parliamo dell'amore di Gesù, eccetera. È vero questo, lo potete sottoscrivere tutti voi. Tutti voi fate questa esperienza, sempre noi parliamo in questi termini. Adesso andiamo a vedere un altro aspetto di questo amore, quello che ci riguarda. Perché sapete, l'amore è certo una cosa che viene dall'alto, è certo una realtà che accende il cuore degli uomini, è anche alla base di molte emozioni e di sensazioni emozionanti, certamente, qualche volta si mischia pure la passione, ma voglio dire, è un sentimento che pensiamo noi, una cosa molto... Adesso andiamo a vedere quell'accezione dell'amore che invece si può tradurre come relazione, perché sapete, anche la relazione è amore, no? Se io mi relaziono, sto amando in qualche modo. Se mi relaziono con una persona che mi viene a chiedere qualcosa, io la sto amando, sto pensando di poterla aiutare, di poter fare qualcosa per lei, dunque mi muovo ancora dentro le categorie dell'amore. Però facciamo ancora uno sforzo, dovendo pensare all'amore come relazione, per non essere scontati, per non essere troppo sulle nuvole, portiamolo proprio là dove la nostra relazione si consuma, o si è già consumata. Portiamolo là dove noi viviamo la nostra vita e le nostre relazioni, per esempio nella famiglia, per esempio, perdonatemi, nel matrimonio. Ma se volete cambiamo pagina, se volete andiamo da un'altra parte, io lo so che questa è una pagina dura. Allora prendiamo Gesù, amore, l'amore di San Paolo, e riportiamolo dentro la nostra vita, come se Gesù aprisse questo rotolo dove si parla della carità e dell'amore, lo sciogliesse davanti ai nostri occhi, dentro le nostre famiglie, alla fine dicesse: questa parola oggi si compie. Vediamo che fai tu. Allora, se avessi il dono della profezia, conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza, e possedessi la pienezza della fede, così da trasportare le montagne, ma non avessi una relazione vera, autentica con i miei familiari, con quelli che mi stanno intorno, con le persone con le quali pratico, con le quali vivo la mia esistenza, non sarei proprio niente. Sono molto bravo, sono molto capace, posso penetrare in molti misteri, ma se non riesco ad amare qualcuno che mi sta intorno, qualcuno che conosco bene, allora forse non sono proprio niente. E se anche distribuissi tutte le mie sostanze, anche se io facessi delle grandi opere, dessi addirittura il mio corpo per essere crociato per qualche grande causa, ma negassi la relazione, ma non decidessi di riformare, di guarire la relazione che ho con i miei familiari, anche in questo caso niente mi giova. E allora guardiamo un po'. Questa relazione è benigna, è paziente. Pensa alla tua, entra a casa tua e di: questa relazione è paziente, cioè sa aspettare, è benigna, non crea situazioni di difficoltà, non è invidiosa, non pensa alle altre relazioni. No, uno, sapete, ci sono delle persone che dicono: siccome la relazione con mia moglie non va bene, scelgo la relazione con un'altra donna, così magari, perché è invidioso che con quell'altra relazione potrebbe andare meglio. Queste sono razionalizzazioni che fa l'uomo quando pensa che l'amore finisce, che la carità finisce, che questa parola diventa troppo sciapa, troppo evanescente, troppo impossibile. Non si vanta la relazione, non si gonfia, non manca di rispetto, non cerca il suo interesse e soprattutto non si adira, non si adira. Non tiene conto del male ricevuto, pensate un po', a tutte le rivalse che noi abbiamo antichissime verso le persone che ci hanno fatto qualcosa che non dovevamo fare. Lesa maestà, ci hanno detto, hanno fatto e allora sono uccise per sempre. Non gode dell'ingiustizia, si compiace della verità, addirittura questa relazione, questo amore come relazione, tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta. Se tu metti a questa parola il nome Cristo e dici tutto copre, tutto spera, tutto crede, tutto sopporta, tu sai che il suo sacrificio veramente ti ha ottenuto la grazia. Ma quando devi metterci la relazione che hai con qualcuno che non riesce ad amare, allora dici no, no, questa parola, ma allora dimmi un po', ma allora questo Cristo che tu puoi mettere in questa parola è vero o non è vero? Può fare queste cose o non le può fare? Può entrare nella tua relazione o non ci può entrare? Dimmi un po', ma sei disposto a dire amen, sia fatto di me secondo la tua parola, io sono un'ancella del Signore, fai pure quello che vuoi, io metto a disposizione la mia realtà familiare, i miei problemi, le mie difficoltà insanabili, irreducibili, sapendo che tu nel tuo fuoco divorante le brucerai, le cambierai, le farai rinascere una vita nuova, oppure ti dico: Signore, è bello quello che dici, ma tanto a casa mia le cose non cambieranno mai, inutile che ci proviamo, io già ho trovato diversamente. E tu non ti preoccupare, poi noi manterremo il nostro rapporto da un'altra parte, dentro una chiesa, dentro la preghiera, dentro l'adorazione, dentro i rosari, dove ti pare, ma non a casa mia, non nella mia storia, quella lasciala andare, ormai è fatta così. Allora diciamo: no, ma noi non vogliamo questo, noi vogliamo che Dio entri nella nostra storia. Allora diciamo: sì, Signore, ci abbiamo ripensato, vieni, vieni nella nostra storia. Vienici come sei, come Elia ha fatto con la vedova di Zaretta di Sidone, cioè vieni, fai i miracoli, fai le cose che ti dico io, non mi chiedere di più, non ti preoccupare delle altre cose. In questo modo noi prendiamo questa parola, o questo Cristo se vuoi, e lo portiamo fino all'orlo del credibile, fino all'orlo della nostra esistenza, e all'ultimo momento lo buttiamo di sotto. Vorremmo, dovremmo dire: no, questa parola la sentiremo un altro giorno, non è per noi, non è adesso, non ne abbiamo bisogno. Ma Gesù passa in mezzo a noi, passa in mezzo a queste nostre difficoltà e non ci condanna e non ci abbandona. Guarda la nostra miseria, il nostro modo di trattare anche la verità che viene da Dio e non ci mette da parte. Non si scandalizza, non viene meno, direbbe il Salmo, non si nasconde e non tace, ma porterà a compimento, ridarà forza a questa speranza, sostegno a questa fede e calore a questa esperienza della carità, finché finalmente tutto non sia ricapitolato con lui in Dio. Allora, che cosa ti chiede la Chiesa oggi? Di guardare bene, di guardare dentro i tuoi sentimenti, dentro le tue idee di Dio, della vita, delle cose, dentro le tue paure persino. Viene fino con te là dove, no, dove la tua paura si accende, dove il tuo sconforto, no, si celebra tutti i giorni, per aiutarti a vedere ciò che è lecito sperare, secondo Gesù Cristo, ciò per cui è bello vivere, ciò per cui è santo. sopportare, amare, coprire, come diceva l'inno di San Paolo alla Carità. Questa parola seminata nel tuo cuore porterà frutto al tempo opportuno, e quel giorno sarà una gioia per te, sarà una gioia per gli angeli del cielo, sarà una gioia per tutta la Chiesa quando Dio ti accompagna in questa avventura. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e misericordioso, molte volte e in molti modi tu hai parlato alla nostra storia attraverso la tua parola, le parole dei profeti, le parole dei salmi, della preghiera, attraverso le parole della liturgia, attraverso le parole della storia. Ma in questo tempo, davanti a questo altare, tu metti davanti ai nostri occhi una sola parola, il tuo Figlio benedetto, fatto uomo per la nostra salvezza, che non ha disdegnato la morte in croce per amor nostro. Fa che il nostro cuore non si chiuda a questo invito, fa che non si ritragga davanti alla possibilità di testimoniare la tua fedeltà anche attraverso il sacrificio di sé. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per la tua Chiesa, perché in questa generazione parli il linguaggio degli uomini e li aiuti a scoprire come si declina il tuo verbo eterno dentro i fatti, dentro le situazioni difficili che essi vivono, perché non si smarriscano, perché non perdano coraggio, perché non si allontanino mai. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, per tutti quelli che sono nell'affanno e nel dolore, quelli che vivono momenti di grande difficoltà e si sentono mancare nella speranza, nella fede, e non riescono a vivere la carità. La tua parola eterna rende eterna anche la speranza dell'uomo, perché non pensi mai di essere abbandonato. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e misericordioso, anche per quelli che in qualche modo ci fanno del male. Ti preghiamo di perdonarci tutte le volte che non abbiamo saputo amare, perché non li abbiamo compresi, perché non abbiamo voluto morire. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e misericordioso, tu conosci la storia di questi tuoi figli, conosci i loro dolori, guardi sempre le loro ferite. Tu sai quale difficoltà vivono i loro giorni, come le loro relazioni familiari siano complesse, appesantite dalle molte ferite, dalle molte attese. Rispondi alla loro preghiera e aiutali a combattere la buona battaglia, quella che li porterà fino alla fine. Te lo chiedo per Cristo, il nostro Signore. Amen.